Mautino a ciuolunascienza@alpost.it ci hanno scritto in tante e in tanti con dei messaggi di solidarietà indirizzati a te, perché anche loro hanno scoperto solo di recente, magari ascoltando proprio la puntata della scorsa settimana, che Candle in the Wind, dedicato a Lady Diana da Elton John, in realtà era un riciclone di una canzone per Marilyn Monroe.
Guarda, mi ha fatto davvero piacere quando uno dice servizio pubblico, a questo serve il nostro podcast, però mi ha fatto piacere perché anche se magari non era vero, qualcuno ci ha tenuto a dire che anche sì, ma anch'io non lo sapevo, solo per non farmi dispiacere. Quindi grazie ascoltatrici e ascoltatori così carini del podcast.
Perfetto, cosa abbia di scientifico tutto questo lo lasciamo decidere a voi e ci appelliamo anche alla vostra clemenza. E intanto oggi parliamo di nucleare in Italia, di un asteroide minaccioso e di salmoni in fuga. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Io ritengo che noi dovremmo aderire all'alleanza per il nucleare nel momento in cui siano mature le condizioni, che può essere anche domani solo per quello, ma che ha come significato prima di tutto creare la consapevolezza e dare naturalmente le opportune garanzie che il nucleare con le nuove tecnologie è qualcosa di molto diverso rispetto al nucleare storico.
Abbiamo appena sentito il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un'intervista data al Sole 24 Ore a fine gennaio, nella quale anticipava il contenuto del disegno di legge delega per autorizzare nuovi reattori nucleari sul territorio nazionale. Il disegno di legge è stato poi presentato al Consiglio dei Ministri con la richiesta di metterlo all'ordine del giorno a breve.
E abbiamo aspettato un po' prima di parlarvene in attesa che emergessero nuovi elementi oltre alle dichiarazioni. E in effetti negli ultimi giorni sembra esserci stata un'accelerazione con l'annuncio di un accordo fra Enel, Ansaldo Energia e Leonardo per la realizzazione di nuove tecnologie nucleari. E qui diciamo nuove tecnologie nucleari, immaginate che facciamo il gesto delle virgolette. Proprio anche per questo ci avete chiesto in tante delle spiegazioni a ciuolunascienza@alpost.it e quindi eccoci qui a dare qualche risposta, o almeno ci proviamo.
Facciamo una premessa importante: per quanto le cose si stiano muovendo, non dovete immaginarvi che ci siano già dei cantieri attivi e avviati. Siamo in una fase ancora molto preliminare, con molti vincoli e delle difficoltà che non sono necessariamente superabili. Però è bene parlarne, e d'altronde noi ce lo diciamo sempre che le questioni scientifiche sono sempre più rilevanti nel dibattito pubblico e ve lo dimostriamo ogni settimana.
Sì, tra l'altro poi la produzione dell'energia è proprio uno degli argomenti più rilevanti per il futuro, no? Ce ne serve sempre di più e come sappiamo dobbiamo anche inventarci il modo di produrla impattando meno sull'ambiente, quindi non stupisce che si dedichi così tanta attenzione al cosiddetto mix energetico, no? Cioè alle fonti che usiamo per produrre l'energia che poi utilizziamo. Sappiamo che è necessaria una transizione verso fonti che siano rinnovabili, però per quanto gli impianti solari ed eolici siano sempre più diffusi in molte parti del mondo, gli esperti sono abbastanza concordi nel ritenere che non possano con le tecnologie attuali essere poi sufficienti. Hanno bisogno di un aiuto e quell'aiuto attualmente arriva per lo più da centrali che bruciano gas, carbone o altri combustibili fossili, oppure anche dal nucleare.
Secondo molti osservatori e anche la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia, almeno in una fase di transizione verso nuovi sistemi si dovrà aumentare il nucleare nel mix energetico per ridurre in modo significativo la produzione di gas serra. Quindi non è strano che un paese avanzato come il nostro discuta di questi temi, almeno non dovrebbe esserlo strano. I decreti presentati da Frattin nel disegno di legge sono volti a stabilire le regole di base per l'autorizzazione di nuovi impianti nucleari. In particolare bisognerà definire le modalità di smantellamento delle vecchie centrali dismesse dopo il referendum del 1987, di cui vi avevamo parlato in una puntata un po' di tempo fa e sul quale torneremo più avanti. E poi bisognerà stabilire le regole per la costruzione dei nuovi impianti e definire poi anche l'annosa questione delle scorie, cioè dove conservare i materiali radioattivi utilizzati nelle centrali. Anche di questo avevamo parlato in una puntata ed è uno dei punti critici di cui parlavamo poco fa.
E entrando nel merito tecnico, il disegno di legge specifica che il programma dovrà essere attuato, lo citiamo testualmente, con l'utilizzo delle migliori tecnologie nucleari, inclusi i reattori modulari e i reattori avanzati. Quindi è una formulazione bella aperta che rimanda agli Small Modular Reactor, di cui parleremo fra poco, ma non solo. Si parla in generale di reattori che vengono definiti di terza e quarta generazione, lo abbiamo sentito anche dalle parole di Frattin, che i reattori di oggi non sono più quelli di una volta, del resto. Un artificio retorico che poi in realtà si usa sempre quando si deve cercare di far passare qualcosa che fa un po' paura, no? Pensate per esempio alle TEA, cioè alle tecniche di editing genomico di cui spesso vi parliamo. Anche di loro si dice sempre non sono come i vecchi OGM, poi se vai a guardare bene bene, beh insomma.
Al netto della retorica, ovviamente i miglioramenti sul piano ingegneristico, di sicurezza, anche di efficienza ci sono stati, però non è che i primi reattori non andassero bene oppure che le paure avessero più giustificazione di quello che possono avere oggi. Questo, insomma, ci teniamo a ribadirlo perché riguarda la comunicazione trasparente, no? Il motivo per cui il governo vuole riaprire la questione del nucleare è legato a questioni che hanno a che fare con l'economia e anche con il posizionamento del paese nel contesto energetico internazionale. Non dipende sicuramente dal fatto che finalmente abbiamo una tecnologia sicura, mentre prima non lo era.
Eh no, infatti. E oggi ci sono centrali nucleari di seconda e di terza generazione che sono presenti in una trentina di paesi, mentre non esistono ancora centrali commerciali di quarta generazione. Sono considerate un po' il futuro di questa tecnologia, o almeno la sua naturale evoluzione. A prescindere però dalle classificazioni e poi dalle differenze specifiche di una dell'altra, diciamo che alla base, alla fine ovviamente c'è lo stesso concetto, che è la fissione. Quindi tutte lavorano su questo principio, cioè la reazione in cui i nuclei di atomi pesanti, si citano spesso gli isotopi di plutonio-239 e uranio-235, sono indotti a spezzarsi e mentre si spezzano producono anche dei nuclei con numero atomico inferiore e ovviamente dell'energia che poi viene utilizzata con varie trasformazioni per produrre l'energia elettrica.
Da un modello all'altro possono cambiare i sistemi di raffreddamento, le fonti, ma anche le dimensioni, gli Small Modular Reactors di cui si parla proprio nel disegno legge, a cui fa riferimento anche l'annuncio d'intesa tra Enel, Leonardo e Ansaldo, sono dei reattorini, possiamo chiamarli così, modulari, che possono essere prodotti in uno stabilimento e poi trasportati e assemblati in loco.
Vi avevamo parlato proprio di uno di questi modelli un po' di tempo fa, raccontandovi la storia di TerraPower, che è questa startup statunitense che lavora per lo sviluppo di reattori modulari ed è finanziata con oltre $1 miliardi da Bill Gates, oltre che appunto dal governo degli Stati Uniti. Vi lasciamo il link alla puntata in descrizione, così potete approfondire anche gli aspetti un po' più tecnici di come funziona questo tipo di reattori. Questi sistemi offrono diversi vantaggi sul piano della produzione e dei costi, oltre ad adattarsi meglio a territori diversi. Hanno però anche qualche svantaggio, a partire dal fatto che ovviamente producono meno energia, si stima circa un terzo rispetto a quella delle centrali di grandi dimensioni, però ovviamente ne puoi fare di più.
Eh beh sì, se te lo fanno fare, perché certo. La speranza del governo e delle imprese coinvolte probabilmente è che questa modularità renda più semplice e anche veloce l'avvio di questo nuovo programma nucleare italiano. Ci sono però alcuni problemi, come dicevamo. Il primo riguarda la scelta dei cittadini italiani espressa con il referendum del 1987 e poi del 2011, arrivati entrambi a valle di due incidenti, Chernobyl prima e Fukushima poi. È vero che in entrambi i casi non si trattava di referendum contro la costruzione o il mantenimento delle centrali nucleari, in entrambi i casi si trattava di questioni che potremmo definire burocratiche, ovviamente molto, molto impegnative, ma comunque burocratiche, come capita spesso ai referendum. Quindi il fatto che abbiano vinto i contrari non significa che in Italia sia vietato del tutto costruire nuove centrali, tant'è che per Pichetto Fratin i referendum sono considerati superati, qui lo citiamo testualmente, ha detto: un referendum che riguarda la bicicletta non lo possiamo applicare alla Ferrari, con quel discorso di ma le cose sono diverse, eccetera.
Che diciamo può anche essere vero, ma rimane che quei due referendum sono stati percepiti dalla popolazione come contro il nucleare, tant'è che a valle dell'esito del 1987 il governo italiano decise di abbandonare il programma nucleare e le centrali furono dismesse. Quindi bisognerebbe quantomeno riparlarne, oltre al fatto che le questioni stabilite dal referendum, per quanto siano burocratiche, rendevano molto difficile, se non fattualmente impossibile, costruire nuove centrali.
Queste saranno sicuramente delle questioni da risolvere a livello politico quando il disegno di legge arriverà alle Camere, anche se, e qui arriviamo all'altro grande problema, i tempi non saranno brevi. Se approvato, infatti, il disegno di legge sarebbe una legge delega che dà al governo 2 anni di tempo, 24 mesi, per promulgare i decreti legislativi, con qualche anche proroga possibile. Quindi se ne riparla nel 2027, che è un tempo che per la politica italiana, che vive di attimi, insomma, sembra molto lungo.
E sì, decisamente un tempo lungo. L'ultimo punto però che vogliamo sottolineare è quello forse anche più importante, almeno per noi, visto che ci occupiamo anche poi di comunicare le cose, e cioè che cosa si sta facendo per capire se la popolazione vuole le centrali nucleari. Se ci pensate, non siamo ancora riusciti a trovare un sito per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, mantenendo una situazione che è insostenibile, con depositi più o meno arrangiati distribuiti sul territorio, perché nessun comune italiano si è voluto far carico della questione.
E in queste condizioni ci immaginiamo che non sarà facile quindi trovare i siti che vogliano ospitare i nuovi eventuali reattori, oltre ovviamente ai depositi.
Mautino, è presente quando scopri qualcosa di nuovo online e quindi magari per un po' di tempo non puoi fare a meno di andarlo a sbirciare, vedere se magari è stato aggiornato, no?
Sì, guarda, mi è successo per un bel pezzo con quella live del Fiore Puzzone che doveva sbocciare ogni tanto, tra l'altro guardandolo, quindi non potevi neanche sentire l'odore, però andavo lì, lo guardavo, vedevo se per caso era sbocciato oppure no.
E sei riuscita a beccare il momento giusto?
No.
No, ovviamente no. Ecco, vabbè, io invece da una decina di giorni faccio questa cosa di andare a sbirciare con una sezione molto particolare del sito dell'Agenzia Spaziale Europea.
Proprio dell'ESA, ma non mi dire, Mignetti, che rivelazione, ma proprio sorprendente, ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Cioè non Sanremo, sarebbe una cosa che stupisce, ma no, il sito dell'ESA.
Noto un po' di sarcasmo, però posso spiegare tutto, vostro onore. Ecco.
Stupiscimi, dai.
Allora, è la pagina che contiene la valutazione del rischio degli impatti della Terra con gli asteroidi, quindi...
Cioè, tu vuoi vedere se ci portano gli ingredienti per la vita dopo che ne abbiamo parlato solo una settimana fa?
Ecco, no, in realtà è un pochino l'opposto, cioè lo faccio per vedere a che punto siamo con 2024 YR4, che è questo asteroide molto discusso fra gli astronomi e tutto sommato non solo, perché per quanto bassa ha una certa probabilità di scontrarsi con la Terra fra qualche anno, Niente di cui preoccuparsi almeno per ora, però proprio perché le cose che si conoscono fanno meno paura, forse può essere utile fare il punto, ce l'avete anche un po' chiesto in diversi, sempre a Cirlonascienza, che ho cirlonascienza@post.it.
Sì, e al di là dei nostri siparietti tra il tragico e il comico, abbiamo deciso di farlo dopo aver visto in giro titoli come l'asteroide YR4 colpirà la Terra, dove e quando, anche una certa precisione, oppure l'asteroide YR4 dove può colpire, questo insomma un po' più dubitativo, oppure un asteroide potrebbe colpire la Terra, il più alto rischio di sempre. In queste occasioni scappa sempre un po' la mano, soprattutto ai titolisti, e alla fine si genera però molta confusione e anche della paura.
Esatto, e quindi partiamo come sempre dall'inizio. Allora, 2024 YR4, che da qui in poi chiameremo solo YR4 per praticità, anche se già così non è praticissimo, è un asteroide che è largo fra i 40 e i 100 metri e al momento si sta allontanando dalla Terra nel suo moto orbitale intorno al Sole, quindi gli gira intorno, adesso nella fase in cui si allontana. È stato osservato per la prima volta alla fine del 2024 da ATLAS, che è questa collaborazione internazionale che attraverso poi 4 telescopi tiene sotto controllo il cielo, cercando i cosiddetti Near Earth Object o NEO, cioè gli oggetti spaziali che potrebbero avvicinarsi troppo alla Terra e quindi darci fastidio.
È un po' come quel recinto che si mette per evitare che, non so, le mucche scappino, no?
Che... quello che dà la scossettina leggera
lì,
che
lì,
poi
quindi...
vai in montagna e te la prendi pure tu.
Esatto, sì, se uno si avvicina, zac!
Solo che non abbiamo un recinto vero e proprio, abbiamo solo la cosa di controllo.
Ipotetico.
Comunque, nei giorni precedenti, YR4 era passato a circa 800.000 km di distanza dal nostro pianeta. Per confronto, la Luna ha una distanza media dalla Terra di 380.000 km e si era poi allontanato, seguendo, come dicevamo, la sua orbita che ora lo sta portando verso quella di Marte. 800.000 km in termini astronomici sono pochini comunque. Dalla prima osservazione è diventato quindi un sorvegliato speciale proprio per capire se uno dei prossimi passaggi ravvicinati alla Terra possa essere troppo ravvicinato.
Capirlo non è semplice perché questo asteroide è relativamente piccolo e quindi è un po' sfuggente. Osservandolo man mano che si sposta nel cielo si può calcolare l'ampiezza della sua orbita, si possono fare previsioni più precise sul modo in cui incrocerà l'orbita del nostro pianeta in futuro. E proprio facendo questi calcoli, lo scorso 29 gennaio era stata calcolata una probabilità dell'1,3% di un impatto con la Terra il 22 dicembre 2032. La stima era poi arrivata all'1,7% il 1 di febbraio, riducendosi all'1,4% il giorno dopo. Questi sono i dati che ha raccolto Megnetti andando a guardare compulsivamente il sito.
Sul mio block notes degli asteroidi.
A metà della scorsa settimana si era arrivati al 2,3%, ora nel momento in cui stiamo registrando siamo al 2%.
Se traduciamo in numeri assoluti queste percentuali, soprattutto l'ultima, questa del 2%, significa che c'è una probabilità su 50 che l'asteroide colpisca la Terra alla fine del 2032. Però possiamo anche vederla al contrario, quindi in modo più tranquillizzante, cioè le probabilità che l'asteroide manchi la Terra sono 49 su 50. Come vi abbiamo già raccontato anche in passato, non siamo mentalmente molto attrezzati per gestire la probabilità e nella nostra testa tendiamo talvolta a sovrastimare la probabilità di avere un certo esito. Magari lo avete scoperto amaramente in una di quelle partite a risico tirando i dadi pensando così la svolto, invece avete perso. Quindi se sentiamo di una probabilità che è aumentata nel tempo, come è successo con l'asteroide, tendiamo ad allarmarci, diamo più peso a quell'informazione rispetto ad altro.
È comprensibile, quando Megnetti mi faceva tutta sta sfilza di probabilità io mi sono preoccupata. Comunque è importante sapere che i primi tempi dopo la scoperta di una nuova eventuale minaccia per la Terra è anche normale che ci siano delle variazioni nei calcoli probabilistici, perché c'è ancora un notevole margine di incertezza sull'orbita che segue effettivamente l'asteroide. Poi dopo un po' impariamo anche a conoscerlo meglio e a descrivere meglio il suo percorso.
Esatto, quindi immaginate di essere vicini a YR4 e che sia la fine del 2032, no? Quindi l'asteroide sta viaggiando a grande velocità verso la Terra, vedete la Terra davanti ai vostri occhi e sapete che l'asteroide potrà mancarla, diciamo, passandole a debita distanza a destra o a sinistra, stiamo un po' semplificando la meccanica orbitale. Oggi non siamo ancora nella condizione di sapere con precisione quanto a destra o quanto a sinistra passeremo. Man mano che raccogliamo nuovi dati riusciamo a essere più precisi, e se in quel quanto però è ancora compresa la Terra, beh, in quel momento la probabilità aumenta. Quando diventeremo ancora più precisi, se le cose andranno come dicono molti astronomi, allora la probabilità si ridurrà tantissimo e potremo stare definitivamente tranquilli perché sapremo che la stiamo schivando da una parte di preciso.
Come abbiamo visto, YR4 si sta allontanando, questo complicherà le misurazioni visto che l'asteroide sarà sempre più distante. Ci sarà tempo fino al prossimo aprile per fare le misurazioni, si stanno organizzando varie iniziative, comprese delle osservazioni con il James Webb Space Telescope, che è il telescopio spaziale più potente che abbiamo a disposizione. Dopo aprile avremo nuovamente notizia di YR4 nel 2028, quando effettuerà un nuovo passaggio ravvicinato alla Terra come quello proprio dello scorso dicembre. In quell'occasione sarà possibile raccogliere ulteriori dati anche per capire meglio la composizione e le caratteristiche dell'asteroide, che sono importanti per stimare gli effetti di un eventuale, e lo sottolineiamo, impatto. A questo proposito, forse andiamo un attimo con un momento campanilista.
Cioè, scusa?
Allora, visto che se ne parla, sì, noi ricordiamo che gli asteroidi sono classificati in base al pericolo di impatto con, sì, la Terra, seguendo i criteri della Scala Torino.
Ecco, allora non so se sia un bene associare la nostra amata città agli scontri con asteroidi, un momento campanilista molto, un po' sui generis.
È molto coerente con sì, l'approccio alla vita dei torinesi. Comunque, diciamo che questa scala si chiama così perché non è che gli scienziati siano sempre fantasiosi. Alla fine degli anni 90 a Torino fu organizzata una conferenza internazionale in cui fu proprio perfezionata quella scala, che è diventata conosciuta come Scala Torino, e i milanesi non ce l'hanno ancora rubata.
Ecco, hanno la scala di Milano, ma è un'altra storia. Allora, la scala Torino va da 0 a 10, quindi da un rischio nullo a un impatto certo, con la capacità di causare una catastrofe globale che sarebbe tale da mettere in pericolo il proseguimento stesso della civiltà umana e non solo. Insomma, non vogliamo essere troppo specisti. YR4 attualmente è a livello 3, che identifica gli asteroidi meritevoli di attenzione, così sono definiti all'interno della scala. Il livello raggiunto da YR4 è il secondo più alto che sia stato mai attribuito a un asteroide nella storia recente. L'unico che raggiunse un livello più alto fu Apophis. Forse magari ve lo ricordate, se ne era parlato molto una ventina di anni fa, quando per qualche giorno arrivò al livello 4. Le osservazioni effettuate in seguito portarono poi a escludere la possibilità di un impatto, ma io ricordo che in quei giorni c'era una certa frenesia intorno a questa storia. In questi giorni potreste aver visto simulazioni, grafici e animazioni su cosa accadrebbe se YR4 colpisse veramente la Terra.
Ecco, vi consigliamo di non farlo più, insomma di non dargli troppo peso in generale. Come dicevamo, tra le cose che non sappiamo, non sappiamo nemmeno come sia fatto questo asteroide. Potrebbe essere più o meno denso, formato da parti rocciose e parti di ghiaccio. Potrebbe essere più o meno compatto, oppure formato da più pezzi. Insomma, non sappiamo nemmeno di preciso quanto sia grande né quale sia la sua massa. E queste sono tutte cose importanti per capire che danni potrebbe causare nella remota eventualità di un impatto. Una parte si potrebbe sbriciolare durante l'ingresso nell'atmosfera, man mano che questa diventa più densa, causando una forte esplosione in aria. L'onda d'urto potrebbe avere degli effetti devastanti in un raggio di qualche decina di chilometri.
L'unico impatto simile nella storia recente della Terra, oltre ad essere stato l'unico registrato, fu quello di Tunguska in Siberia il 30 giugno del 1908. E non è chiaro se arrivò al suolo qualcosa in quell'occasione, però la potenza dell'esplosione nell'atmosfera fu tale da abbattere circa 2105 km quadrati di foresta. Quindi fu una grandissima devastazione, ma in un'area che era disabitata. E si raccontò all'epoca che il bagliore prodotto nell'atmosfera durante l'impatto fosse tale da illuminare il cielo notturno a migliaia di chilometri di distanza. E le cronache dell'epoca, per esempio quelle del Regno Unito, parlavano di una luminosità tale da rendere possibile la lettura all'aria aperta di un giornale, oppure, ovviamente erano inglesi, fare anche una partita a cricket.
Sorvoliamo sulle abitudini degli inglesi di giocare a cricket o leggere il giornale al buio e aspettare che arrivi un asteroide per riuscire a vederci qualcosa. Vi lasciamo però invece in descrizione un articolo del Post che racconta la storia proprio di Tunguska, che è stata scritta da qualcuno a caso.
Un asteroide, sì.
Sapere che cosa può succedere non implica che quella cosa poi accada, però aiuta, come dicevi tu prima all'inizio, no Mignetti, a essere preparati per qualsiasi circostanza. Al momento, lo ripetiamo, non c'è da preoccuparsi e siamo distanti dagli scenari dei film catastrofisti che, insomma, io non ne ho visto neanche uno perché mi fanno molta paura.
Ecco, allora, la preparazione passa comunque anche dal sapere che cosa fare nel caso in cui un asteroide invece si metta veramente di traverso sulla nostra orbita. Tempo fa vi avevamo raccontato di DART, che è la missione della NASA che ha dimostrato che se con una sonda dai un colpetto nel modo giusto a un asteroide puoi deviare la sua traiettoria quel tanto che basta per evitare un impatto. L'esperimento ovviamente era su piccola scala e farlo per una minaccia più consistente per la Terra sarebbe un'altra cosa. Lo scorso anno, l'abbiamo anche detto, è partita la missione HERA dell'Agenzia Spaziale Europea per studiare meglio gli effetti di quell'impatto avvenuto nel 2022 a milioni di chilometri da noi.
Sul resto vi terremo come sempre aggiornati e aggiornati sul Post senza allarmismi.
Domenica 9 febbraio la società norvegese Mowi, che è specializzata negli allevamenti di pesci, ha detto di avere perso in mare circa 25.000 salmoni in uno dei fiordi della contea di Troms, nella Norvegia nord del circolo polare artico. Vista l'ingente perdita, la società ha promesso una ricompensa di circa 45 euro per ogni salmone fuggito che sarà recuperato dai pescatori della zona.
Di primo impatto la notizia può anche far sorridere, no? Sembra l'equivalente di una taglia nel vecchio West, però sui salmoni. In realtà le fughe dagli allevamenti di salmoni non sono mai una buona notizia, soprattutto per la conservazione e la tutela dei salmoni selvatici.
Già, decisamente. Ci sono diversi tipi di allevamenti, in questo caso parliamo di quelli che prevedono l'impiego di grandi recinti, fatti ovviamente di reti, da tenere in mare aperto. E al loro interno poi vengono allevate decine di migliaia di salmoni fino a quando sono pronti per essere pescati e ovviamente destinati all'industria alimentare. La Norvegia, pensate, che esporta 1,2 milioni di tonnellate di salmone ogni anno derivanti dagli allevamenti, e quindi è un settore importante per l'economia del paese.
Il problema è che i salmoni d'allevamento sono geneticamente poco vari, si ammalano più facilmente, sono anche preda di parassiti, quindi se scappano dalle gabbie e si riproducono con salmoni selvatici portano alla produzione di una prole più debole, riducendo le probabilità di sopravvivenza dei salmoni che invece vivono in natura. Per questo si discute da tempo sull'opportunità di avere grandi allevamenti di salmone, soprattutto in aree in cui potrebbero interferire con i loro simili selvatici.
La fuga dei 25.000 potrebbe avere conseguenze importanti nella zona di Troms ed è anche una delle più grandi registrate negli ultimi tempi. Altre perdite passano invece inosservate perché riguardano quantità minori di salmoni, ma contribuiscono comunque lo stesso al problema, perché anche questi poi ovviamente si riprodurranno con dei salmoni selvatici.
Il comitato scientifico che si occupa del salmone atlantico in Norvegia, fornendo la propria consulenza alle autorità, ha indicato la fuga dei salmoni d'allevamento come una delle principali minacce per il salmone selvaggio. Si stima che ormai 2/3 dei salmoni selvatici nei mari norvegesi abbia subito l'influenza di quelli d'allevamento.
Per ora il governo ha comunque escluso di rivedere le regole sugli allevamenti in mare aperto e, tornando a Mowi, non è invece chiaro quanti salmoni potranno essere in effetti recuperati con o senza la taglia da 45 euro. Siamo arrivati al momento dei saluti e facciamo un saluto particolare, Mautino. Salutiamo Nicola Ghittoni che con questo venerdì ha terminato la sua prima settimana alla conduzione di Morning, prendendo lo scettro, diciamo così, da Francesco Costa.
Lo salutiamo e lo ringraziamo anche perché a questo punto lui avrà già lanciato la nostra puntata, quindi insomma noi siamo nel futuro in questo momento, ma lo ringraziamo per il passato. Ti piace, Megnetti, questa spiegazione?
Sono un filo disorientato, ma sono certo che ci risentiremo come sempre venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.